Buonasera a tutti. Benvenuti a Dixie Club.
Haruki Murakami, noto scrittore giapponese appassionato di jazz,
sintetizza così la figura del nostro protagonista. Dal 27 al 31 suona ogni sera con la sua band al Cotton Club di Harlem. Intorno al 40 ingaggia nella sua band musicisti di fama con i quali conosce la sua epoca d'oro. Fu il pianista, ma al tempo stesso il direttore della sua splendida orchestra, riguardo alla quale pare dicesse: «Il mio strumento è la band». È considerato uno dei più grandi compositori del XX secolo e non solo nel campo del jazz. Dunque, il personaggio di questa sera è ancora un pianista, che però diventerà e sarà universalmente riconosciuto come un grande direttore d'orchestra. Figlio di un maggiordomo della Casa Bianca, nacque a Washington nel 1899. Crebbe in una famiglia borghese dove ricevette una raffinata educazione. Edward Kennedy Ellington, detto Duke per la nobiltà del suo portamento, è considerato uno dei massimi compositori del Novecento. Grande è stata e rimane la sua influenza su generazioni di jazzisti, dalle orchestre bianche di Woody Herman e Charlie Barnett a Thelonious Monk e Charlie Mingus, e poi l'avanguardia più underground di Son Ra e Archie Shepp. Cominciò a lavorare come pianista e arrangiatore nella sua città nei primi anni 20. Solo pochi anni dopo, manifestando già qualità manageriali, raduna attorno a sé un gruppo di amici musicisti, Sonny Greer e Otto Hardwich, per suonare a feste e in locali da ballo. Nel 22, proprio grazie a Sonny Greer, si trasferisce a New York per suonare col complesso di Wilbur Sweetman, di cui ascoltiamo Battleship Kate.
Vampire,
Nel luglio del 23 ebbe il primo importante ingaggio a New York, in uno dei più eleganti locali di Harlem, il Kentucky Club, con la Snowden's Novelty Orchestra. Nel 24 Ellington diviene, dopo l'allontanamento di Snowden, il band leader della formazione, che prenderà successivamente il nome di Washingtonians e rimarrà al Kentucky Club fino al 1927. Ellington, con i suoi Washingtonians, subisce l'influenza del jazz di New Orleans, anche grazie al sassofonista e clarinettista Sidney Bechet e al trombettista Bubber Malley, il cui fraseggio è determinante nello sviluppo del suono esotico di Ellington, come testimoniato da brani come Black and Tan Fantasy e Creole Love. Black and Tan è riprodotto su un giradischi d'epoca, il Victrola Orthophonic. Il disco è un His Master Voice, serie Victor, anno 1927. Una sera al Kentucky venne l'impresario Irvin Mills, che sentito il brano, ma soprattutto visto Duke, disse: «Non era un pianista e direttore come gli altri, ma un artista veramente creativo in cui si cela un potenziale per una carriera senza limiti». In effetti la profezia fu azzeccata. Mills diede la possibilità a Duke di registrare vari dischi. Sempre nel 27 Ellington ottiene un contratto nel locale più in vista di Harlem, il Cotton Club. Questa si rivelerà una svolta decisiva nella sua carriera. Del Cotton Club, i cronisti della vita notturna di New York, intorno agli anni 30, se ne occuparono infinite volte. Gestito da gangster che ogni sera avevano in saccoccia rotoli di bigliettoni verdi, e poi quelle ballerine dalla carnagione tanto chiara da sembrare caucasiche. Il Cotton Club, dove i clienti erano in vestito da sera e dove Igor Stravinsky volle andare appena sbarcato a New York per sentire Ellington, o come Stokowski, che lo invitò ad un suo concerto alla Carnegie Hall. Questi anni furono anni del successo di Ellington, sono quelli del proibizionismo, il periodo del divieto di commercio degli alcolici. Allora la moda richiedeva brani in stile jingle per gli spettacoli pseudo-africani del club, Black and Tan Fantasy, The Mush, East St. Louis Toddlehoo, che ascoltiamo ora con l'orchestra appunto del Cotton Club. Sono anni fondamentali in cui affina l'organico e conseguentemente la sonorità dell'orchestra e la preparazione di un repertorio. Era il periodo in cui altrettanto richiesti erano i brani in atmosfera e di carattere intimista, come Black Beauty e Sophisticated Lady, ora in onda. Thank you. anni tra il 1931 e il 1933 contrassegnano uno dei suoi periodi più prolifici in studio di registrazione. Oltre ai titoli già citati, elabora infatti successi come Rockin' Rhythm, Creole Rhapsody, I Don't Mean a Thing e soprattutto In a Sentimental Mood, che ascoltiamo inciso su etichetta Brunswick. Pieno della swing era, siamo alla fine degli anni 30, gli Stati Uniti ballano al ritmo di Diminuendo and Crescendo in Blue, If You Were in My Place, Caravan. Nella sua nuova orchestra arrivano musicisti di talento come il contrabbassista Jimmy Blanton e il tenor sassofonista Ben Webster. Nel 39 all'ensemble si aggiunge il pianista e compositore Billy Strayhorn, autore di alcuni dei numeri più famosi eseguiti da Ellington, tra cui Take a Train, che è la sigla che introduce i concerti dell'orchestra, e altri classici assoluti come Something to Live For, Sugar Hill Penthouse e Satin Doll, un brano che ebbe un discreto successo e che anni dopo Earl Hines ne rivendicò la paternità. Eccolo. In sala di registrazione si fanno miracoli. Tra il 1940 e il 1943 nascono delle straordinarie incisioni che complessivamente costituiscono uno dei vertici assoluti della musica del Novecento. Essendo quasi impossibile estrapolare da questa lunga e inesauribile sequenza gli innumerevoli capolavori, ci limitiamo a citarne alcuni tra i più conosciuti ed eseguiti, come Jack the Burr, Coco, Concert for Cutie, Seppia Panorama, Cotton Tail. Ora su etichetta Victor ascoltiamo Harlem Air Shuffle. I brani ellingtoniani sfuggono a una ristretta etichettatura di genere, andando ben oltre gli schemi tecnico-interpretativi del jazz dell'epoca. Spesso questo ha indotto molti a vedere nella musica di Ellington l'influenza di alcuni autori classici europei, come Debussy, Ravel e soprattutto Friedrich Delius. Altri invece notavano come l'uso di determinati accordi potesse giustificare simili affermazioni. Più spesso, e forse più istintivamente nel caso del Duca, si deve parlare di musica espressionista del Novecento. E l'idea che le sue composizioni fossero dei quadri musicali o che egli riuscisse a dipingere con i suoni fu un concetto più volte espresso dallo stesso Ellington, che non a caso in gioventù aveva lungamente coltivato anche una certa passione per la pittura. Il brano Mood Indigo, che si potrebbe tradurre con umore color indaco, è uno degli esempi più significativi dell'espressionismo di Ellington. Ascoltiamolo. È dubbio che i grandi risultati ottenuti si dovessero anche al fatto che per oltre 30 anni Duke Ellington riuscì a mantenere unita la sua orchestra, caso abbastanza raro a quei tempi, il che gli permise di amalgamare il gruppo e di plasmarlo secondo la sua inventiva, raggiungendo un'intesa perfetta con ciascuno strumentista e ricavandone un sound unico e inconfondibile, quasi che l'orchestra fosse un unico strumento nelle sue mani. A partire dal 1943 Ellington inizia a tenere ogni anno un concerto alla Carnegie Hall, tempio della musica colta di ispirazione europea, in occasione del quale presenta a ogni concerto una nuova composizione in forma di suite ad ampio respiro. Nel 1943 viene presentata e per fortuna incisa integralmente, anche se con strumenti di fortuna, una composizione ispirata alla storia dell'integrazione razziale dei neri negli Stati Uniti. Il brano ha il titolo Black, Brown and Beige, che si propone di illustrare la drammatica storia dei neri in America, partendo dal black della schiavitù, che diventa brown e poi beige, mano a mano che si procede nel faticoso e non ancora compiuto cammino verso l'integrazione. La registrazione è di 20 minuti, di cui ascoltiamo i primi 2-3 minuti. Thank you. Festival del Jazz di Newport, la sera del 7 luglio del 1956, presenta il brano Diminuendo and Crescendo in Blu. Esibizione passata alla storia per il lunghissimo solo di sax tenore di Paul Gonsalves, che riuscì a infiammare il pubblico inanellando ben 27 ritornelli in fila. Thank you. Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. Questa sera inizierò con voi un giro di danza, ovviamente virtuale, cioè vi racconterò del rapporto fra jazz e danza, dalle origini ai tempi nostri. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo c'era il cakewalk, il primo ballo dei neri americani, assimilato in seguito dai bianchi degli Stati Uniti e diffusosi poi in tutta Europa. Le sue origini risalgono agli spettacoli dei suonatori ambulanti, i minstrel shows, una forma di intrattenimento molto popolare negli Stati Uniti e in Inghilterra sin dall'Ottocento, che consisteva nell'imitare in maniera molto accentuata il modo di parlare e di muoversi dei neri, comprese le loro canzoni e i loro balli. I minstrel shows venivano normalmente eseguiti con l'accompagnamento di un banjo. Gli attori erano ovviamente bianchi, che, per interpretare i vari personaggi, si tingevano il volto e le mani di nero e con indosso il classico cappello cilindro color tortora. Le lunghe giacche di raso dai colori accesi davano inizio alla commedia. Solo dopo l'abrogazione della schiavitù, i neri entrarono a far parte dei minstrel shows. Una finale di questi spettacoli era spesso costituito da una camminata a coppie. La coppia che inventava i passi più originali veniva assegnata in premio una torta, un cake. Questa specie di passerella, come abbiamo detto, non fu inventata dai bianchi, che se la rigirarono però a modo loro, ma derivava da un'antica usanza degli schiavi neri, che durante i loro raduni, nei giorni di festa, facevano il verso al modo di camminare dei loro padroni bianchi. Paradossalmente, la presa in giro dei bianchi divenne la scena più divertente del genere di teatro leggero che era nato per ridere dei neri, e, per ironia della sorte, diede origine a questo cake walk, la prima danza ragtime che riuscì ad ottenere successo nei salotti bene. Ascoltiamo ora sui pesi un cake walk di Scott Joplin. Thank you. effetti, il jazz degli albori è nato come musica da ballo alla fine del XIX secolo nei quartieri a luci rosse di alcune città statunitensi. Sandy Lewis è New Orleans, per l'esattezza, e si chiamava Ragtime. Era suonato prevalentemente al pianoforte honky-tonk, talvolta accompagnato da orchestra, ed era caratterizzato da un ritmo binario sincopato. Infatti ragtime in inglese significa tempo stracciato a brandelli. Il critico statunitense Rupert Hughes nel 1899 scrisse nell'elogio del ragtime: «I negri chiamano ragging il loro modo di danzare battendo i piedi e rag la danza, che si esprime col battito delle mani e dei piedi. Nella musica ragtime le figurazioni del banjo sono molto evidenti e la divisione di una battuta in due note brevi si può far risalire al battito delle mani». E poi ancora aggiungeva: «Era insita una ritmica sincopata che essi, i neri, trasferivano sul banjo, sulla chitarra e sul pianoforte. Questo tipo di musica venne poi chiamato ragtime da un critico bianco». Ma vediamo alcuni aspetti del ragtime. Questo genere di musica proviene dalla musica afroamericana di fine Ottocento, come discendente diretto delle marce e dei balli suonati dalle bande musicali nere. All'inizio del XX secolo era ormai diventato ampiamente popolare in America del Nord ed era ascoltato e ballato, suonato e scritto da gente dalle differenti culture. Alcuni dei primi ragtime per piano sono intitolati marcia, e i termini jig e reg attorno al 1895 erano utilizzati in maniera intercambiabile. Il termine ragtime venne usato poi per la prima volta associato ad una composizione musicale del 1897 nei due brani The Mississippi Rag di William Crell e Harlem Rag di Tom Turpin, che sono quindi convenzionalmente considerati i primi brani reg. Fu inizialmente disprezzato e considerato come musica da bordello, ma si è poi affermato ed ha raggiunto l'apice come forma propria musicale nel primo decennio del Novecento, per poi declinare e cadere per molti decenni nella più completa oscurità entro il 1920. È una musica da ballo che si ispira alle polche, alle mazurche, alle marce popolari di origine europea. Si basa però su un elemento tipicamente africano, cioè sulla contrapposizione tra due ritmi diversi, uno regolare e ossessivo, generalmente tipico della mano sinistra nelle composizioni per piano, l'altro vario e sincopato, eseguito invece con la mano destra. Il suo massimo esponente fu Scott Joplin, pianista. Il brano che gli permise di guadagnarsi un'enorme notorietà, Maple Leaf Rag del 1899, raggiunse un successo straordinario, tanto che dello spartito vennero vendute 1 milione di copie. Sicuramente lo riconoscerete. Ecco il brano. Al prossimo Wiki. Thank you. Il programma è così finito. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo l'appuntamento per la prossima settimana. Un buon ascolto per i programmi che seguono e da parte mia il più cordiale good night and good luck.